Altre truppe israeliane si sono aggiunte nel sud della striscia di Gaza, nonostante da settimane la quasi totalità della comunità internazionale stia chiedendo di non colpire Rafah, dove ieri l'altro l'incendio provocato da un bombardamento ha ucciso oltre 40 persone. In Europa si discute soprattutto e ancora di armi all'Ucraina e della possibilità che Kiev le usi oltre confine, e si discute molto poco in queste ore in realtà del fatto che è passata definitivamente la legge georgiana sulle influenze straniere, quella considerata da chi protesta in piazza una legge filorussa. Il resto è campagna elettorale. Meloni che si vendica su De Luca, Schlein su un traghetto tra Villa San Giovanni e Messina, Salvini contro Borrell sui tappi delle bottigliette. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Dai che oggi è mercoledì, siamo tutti qui che ci stiamo aspettando, c'è anche Carmelo Lauricella.
Che me ne importa a me di te, di Lauricella?
Mattino di Simone Spezia.
Caro amico mio,
la mestizia di questa campagna elettorale, la mestizia 29 maggio, la mestizia di questa campagna elettorale. E oggi vediamo di citarli tutti o quasi tutti. La botta infantile della Presidente del Consiglio che va a Caivano per presentare un bellissimo progetto di rinascita di quell'area. E che qualcuno lo ricorderà vagamente. Vincenzo De Luca, il presidente della regione Campania, era stato registrato in un fuori onda alla 7, quindi nemmeno una dichiarazione ufficiale, mentre diceva questo.
Migliaia di sindaci che stanno qua che non hanno soldi per continuare le prestazioni. Lavora tu, stronzo.
Così, rivolto alla presidente del consiglio, idealmente, nel senso che parlavo con qualcun altro. E poi al momento istituzionale dei saluti, cioè la cosa è questa: la Presidente del Consiglio, la massima autorità del governo, va a incontrare la massima autorità campana, il Presidente della Regione, in un appuntamento ufficiale e...
Presidente De Luca, la strozza della Meloni, come sta?
Benvenuto, bene, vi saluto.
Buongiorno.
Ma che è? Ve lo dico io, è campagna elettorale. De Luca tra l'altro risponde così:
noi siamo persone ben educate e misuriamo, certo ci siamo salutati, noi siamo persone educate, garbate, ospitali e abbiamo il senso dell'opportunità quando vi sono giornate come questa di valore comunitario, diciamo. Caro amico mio,
una campagna elettorale ridicola. Ellie Schlein ieri fa un video di 13 minuti e 20 secondi su un traghetto che la porta da Villa San Giovanni a Messina, fondamentalmente per dire che il ponte sullo stretto ha un sacco di problemi. Registrato, devo dirvi, guardate, il più squallido degli influencer con 2000 follower lo saprebbe fare meglio dal punto di vista dell'audio e dal punto di vista del video, e questa è la prima cosa che diciamo da persone che si occupano di comunicazione. Dopodiché dice: ci abbiamo messo solo 20 minuti.
E come avete visto, noi stiamo praticamente arrivando, cioè la traversata è estremamente breve, ci sono infrastrutture molto più urgenti di questa che impiegherebbe moltissimi soldi dei contribuenti, ha già visto un grande aumento dei costi stimati e vedrebbe anche moltissimi anni per la sua realizzazione.
A dire ci abbiamo messo solo 20 minuti, vedete che il tragitto è breve, è certo, perché non conta il tempo che ci impieghi ad arrivare a Villa San Giovanni, le 3 ore di fila che ti fai in attesa del traghetto sotto il sole d'estate, non vale quello che trovi subito dopo quando devi scendere dal traghetto, caricare la macchina, poi riscendere con la macchina dal traghetto, eh certo, 20 minuti. Una, diciamo, una sostanziale testimonianza di non sapere come funziona il mondo. Abbia pazienza la segretaria del Partito Democratico. Di, cioè, cosa succede nella vita normale di una persona che deve andare dalla Calabria alla Sicilia? Questo. Un forno a legna a 40 gradi a luglio sotto il sole ad aspettare di essere imbarcati con l'aria condizionata a palla. E notevole dispendio, diciamo, energetico. Intanto il PD si confronta con, io anche qua ragazzi, il candidato, l'ex direttore di Avvenire, Marco Tarquinio.
Vabbè. Sciogliere le alleanze con Israele perché fermi la guerra, quindi non rifornire più niente degli arsenali di Israele e magari, per quello che ci riguarda, sciogliere la NATO in Europa finalmente e fare un'alleanza tra pari tra Stati Uniti e America, sciogliendo il vecchio per costruire il nuovo. Non si fa in un giorno, ma bisogna farlo.
E qua ancora la domanda dell'Ischlein: ma chi ha candidato? Abbia pazienza, ma questa è una posizione che, ma non so, ma nemmeno diciamo il più antiatlantico dei leader, Giuseppe Conte, la pensa in questo modo. In tutto ciò si discute anche di cose serie, per esempio il fatto che l'Ucraina può colpire oltre le linee, può arrivare a colpire installazioni militari russe più in profondità con le armi occidentali. Alcuni paesi lo hanno concesso, la Svezia, la Gran Bretagna, non solo loro, altri ci stanno pensando. Ne accenna il capo della diplomazia europea, Borrell, per quello che conta, molto poco. E dobbiamo avere un vicepresidente del Consiglio che lo tratta in questo modo.
È un altro di quei bombaroli, citazione di De André, che vorrebbe che le armi che noi abbiamo mandato all'Ucraina per difendersi fossero usate per attaccare, bombardare e uccidere in Russia.
Che tra l'altro quel disco di De André, e Salvini lo sa benissimo perché è un ascoltatore di De André, parla di tutt'altro, un disco stupendo che parla di tutt'altro. Cosa ci vogliamo aggiungere? Ci vogliamo aggiungere che il leghista Angelo Ciocca rilancia Miss Padania in area di campagna elettorale? Sarà un concorso senza confini, dice. Un remake? No. Esporto l'eccellenza padana come Matteo col Carroccio. Ma che stai a dire? Beh, vogliamo dire che Sergio Berlato di Fratelli d'Italia assegnerà un premio che sta facendo imbestialire gli animalisti, perché è un premio di una manifestazione che si svolge a Sala Bolognese, e anche lui è candidato, dove di fatto sono a disposizione dei cacciatori che si presenteranno là 7 quaglie a testa, e chi ne ammazza di più vince prosciutti e salumi. Ormai è il cinema puro, eh. E quindi noi parliamo di cose serie. In questo audio, chiaramente un po' disturbato, e ci perdonerete per questo, sentite i manifestanti in piazza in Georgia che suonano l'inno europeo. Da settimane queste persone sono in piazza per protestare contro la legge, quella cosiddetta sugli agenti stranieri, quella legge sulle infiltrazioni straniere teorica, che prevede che se un'organizzazione non governativa, un'organizzazione mediatica riceve il 20% dei finanziamenti dall'estero deve registrarsi e viene sottoposta a dei controlli più intensi, che una legge diciamo in tutto simile a quella che è stata approvata dalla Russia, voluta dal partito Sogno Georgiano al governo, guidato o meglio fondato da un oligarca notoriamente pro-Russia, Ivanishvili. La Georgia che vorrebbe aderire all'Unione Europea, la cui popolazione in piazza esattamente per aderire all'Unione Europea, e che invece si avvicina progressivamente alla Russia. L'approvazione definitiva è arrivata ieri, dopo che la presidente georgiana, come ricorderete, lo avevamo raccontato, aveva messo il veto, ma avevamo detto anche questo veto servirà solamente a ritardare l'approvazione di quella legge. Invece l'approvazione di quella legge è arrivata. Tutto questo mentre la situazione in Medio Oriente, a Rafah in particolare, è una situazione che continua ad essere molto difficile, evidentemente. Gli israeliani hanno mandato altre truppe sostanzialmente a ridosso nel sud della striscia di Gaza. L'ipotesi è che l'azione militare possa andare ancora più in profondità, il tutto dopo quella strage che abbiamo ampiamente raccontato, quella dell'altro ieri, nella quale a seguito di un bombardamento si è scatenato un incendio nella zona delle tende. Sono morte, stando a quello che alle fonti che ci sono sul terreno, le fonti che ci sono sul terreno del Ministero della Sanità di Hamas, sono morte 45 persone e molte altre a decine sono rimaste ferite. Rapporti palestinesi locali hanno riferito che tanchi israeliani sono arrivati nel centro della città di Rafah. Per il momento gli Stati Uniti, pur chiedendo di rispettare il diritto umanitario, pur chiedendo a Israele di fermarsi, dicono che quell'azione non è scesa in profondità come ci si sarebbe aspettati, e quindi non è ancora quell'azione su Rafah che loro dicono ci porta a dire che appunto è un'azione troppo, troppo profonda. E la giornata ieri è stata anche la giornata del riconoscimento da parte di Spagna, Norvegia e Irlanda, il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina. Il premier spagnolo Sanchez ha detto che questa decisione non vuole essere contro nessuno.
I would like to inform you that at the meeting of the Council of Ministers that will be held today, the government of Spain will approve the official recognition of Palestine as a state.
Questo da Rafah circa 1 milione di persone sono fuggite nelle ultime 3 settimane. Poi appunto la questione delle armi all'Ucraina. Sull'altro fronte importante, cosa ha detto Borrell? Ha detto, mi ha fatto prima sentire la risposta di Salvini, va bilanciato il rischio di escalation con la necessità degli ucraini di difendersi. Così è una situazione asimmetrica con gli attacchi a Kiev che arrivano dal territorio russo. Alcuni paesi europei hanno accettato di modificare questa limitazione. Il Cremlino dice che la situazione sta peggiorando, il rabbioso fervore militare degli occidentali comincia a dominare, e poi ha dato del demente a Stoltenberg. Vedo che il quadro dell'utilizzo del linguaggio in questo periodo sta progressivo degrado dell'utilizzo del linguaggio dal Papa Vladimir Putin. Mi pare che siamo così. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Poco altro. È entrato in vigore quel decreto autovelox del quale ampiamente abbiamo parlato. I comuni dovranno chiedere al prefetto il nulla osta per l'installazione. Gli autovelox dovranno essere segnalati in anticipo. In città stop agli autovelox sotto 50 km orari. C'è già qualche protesta dai comuni che in alcune zone a 30 all'ora hanno installato quei totem che vi sarà capitato di vedere da qualche parte, che appunto fanno le foto e dovrebbero eventualmente registrare la velocità. E l'ultima nota che vi voglio dare, una nota di cronaca, una storia di cronaca, che ancora una volta è la rappresentazione perfetta di come ci siano delle cose e dei meccanismi in questo paese che non funzionano. E non è tanto una questione di quanta gente sbarca sul nostro territorio, ma è una questione di come gestiamo le persone che arrivano sul nostro territorio. è stato arrestato dalla Digos di Torino Halili Elmadi, 29 anni. È considerato l'autore dei primi testi di propaganda jihadista scritti in italiano. È di origine marocchina, naturalizzato italiano, è accusato di associazione terroristica allo Stato Islamico. Ma la cosa è questa, che era già finito in manette due volte, nel 2015 e nel 2018, sempre con l'accusa di terrorismo e di legami con Daesh. Dopo la condanna gli era stata tolta la cittadinanza italiana. A fine luglio del 2023 era stato scarcerato, per intoppi burocratici non era stato espulso e per un anno ha fatto quello, non dico quello che voleva, probabilmente era controllato sicuramente dai nostri servizi di intelligence, per carità. Però è stato in giro un anno, ha continuato a fare proseliti, chiaramente non è pentito, chiaramente non è stato rieducato in alcun modo. E è così, ha continuato a girare e magari avrebbe anche potuto pensare ad un attentato. Chissà. Traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Cioè Simone, adesso tutti contro la Meloni perché ha detto piacere la stronza. Ma perché non vi rifate su ciò che aveva detto lui a una donna, a lei e al presidente del governo?
Perché all'epoca l'avevamo condannato. Del linguaggio di De Luca abbiamo sempre parlato, a volte sorridendo, a volte dicendo che è un linguaggio inadeguato, quello tra l'altro era un fuori onda, ma perché quella era una situazione istituzionale, caro ascoltatore. Ma guarda, allora, poi magari sbaglierò io, però io penso che in una situazione di questo genere, sono della vecchia scuola, ok? In una situazione di questo genere un presidente del Consiglio una cosa di questo genere non la deve fare. Va là per una visita istituzionale, va là e in quella situazione, nel ruolo di Presidente del Consiglio, si porta rispetto nei confronti di quell'istituzione. Poi se quello anche ti maltratta, parla male di te, tu sei superiore.
Buondì Simone, in realtà De André stava col Bombarolo, per cui chi lo ha citato, lo ha citato a sproposito. Figuriamoci se non ne fosse stato un cultore.
Giusto, tra l'altro. Va bene, dunque, con questo pessima chiusura di campagna elettorale, speriamo che migliori nei prossimi giorni, naturalmente, anche se non confidiamo, a dire il vero, occupiamoci, come dicevamo, di cose serie. Una di queste cose serie, in queste ore, ovviamente, quello che avviene a Rafah, le mosse di Israele, la risposta degli Stati Uniti, sempre più debole, sempre più inefficace, anche le parole di questa notte, alla fin fine abbiamo visto che servono a poco. Nello Del Gatto è giornalista, come sapete, scrive per La Stampa, lavora per noi, per Radio 24, e ci aiuta anche non solo a raccontare quello che succede sul terreno, ma anche ad analizzarlo. Caro Nello, buongiorno e bentornato, eccoci.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, dunque, aiutaci a dare innanzitutto un quadro della situazione. Cioè, quello che abbiamo letto è che Israele sta accumulando altre truppe, quindi l'impressione che possa scendere, possa andare giù più dura, scusa l'espressione, un po' grezza.
Ma Israele sta sfruttando la pressione su Gaza, soprattutto quella su Rafah, per avere qualcosa in cambio, che significa per Israele gli ostaggi, perché ormai non ha nessun'altra carta da poter negoziare con Hamas. Hamas ha dimostrato di non avere nessun tipo di interesse nei confronti anche dei propri civili, perché se ricostruiamo le ultime giornate, insomma, abbiamo l'ennesima prova di questo. Israele già da tempo aveva ammassato le truppe in questa città al sud della striscia, dove prima c'erano oltre 1,5 milioni di profughi. Ha minacciato dal 7 di maggio di entrare nella città, ha portato delle operazioni che l'esercito dice limitate, ma che comunque non evitano le morti dei civili. Poi venerdì scorso c'è stata la sentenza della Corte di Giustizia Internazionale, che ha chiesto appunto di non fare alcuna azione che potesse portare alla morte dei civili giù. Domenica, quindi dopo due giorni, Hamas ha lanciato 8 razzi contro il centro di Israele, in particolare Tel Aviv ed Herzliya, proprio da Rafah, dove ci sono appunto le truppe, e domenica sera c'è stato questo attacco israeliano contro una postazione di Hamas, dal quale poi è scattato un incendio che ha avviluppato delle tende con, facendo 45 morti. Ieri c'è stata la notizia poi che potrebbe essere che Hamas diceva che c'era stato un altro attacco con 21 morti, ma Israele lo ha smentito. Il problema è proprio questo. Nel momento in cui poi, perché ieri dovevano ricominciare i colloqui, nel momento in cui c'è stato questo attacco contro la popolazione di Hamas e si è sviluppato questo incendio, sono morte 45 persone, Hamas ha detto che non partecipa più ai colloqui, per cui Israele ha ripresentato adesso un'altra proposta ai mediatori, i quali però non riescono a parlare con quelli di Hamas, anche perché la proposta di Israele ha diminuito i numeri delle persone che dovrebbero essere liberate da parte di Hamas, ha aumentato i termini della tregua, ma ovviamente dal suo punto di vista, questo è chiaro, non vuole sentir parlare di cessate il fuoco, cosa che invece vuole Hamas.
Sì. Quindi in sostanza c'è un clima di sfiducia reciproca che rende sostanzialmente, non dico impossibile, ma quasi impossibile arrivare ad un accordo su
non
quel
solo.
Fronte. Prego, Nello. Sì.
Non solo, ma c'è anche un clima di sfiducia nei confronti dei mediatori, perché Hamas non ha più la fiducia totale del Qatar per tutto quello che è successo. Il Qatar addirittura aveva minacciato di abbandonare Hamas, di mandarli via da Doha perché li ospita. L'Egitto, che era il principale alleato di Israele e che era uno dei mediatori, non ci dimentichiamo che tutte le gli incontri avvenivano al Cairo, da quando Israele ha occupato Rafa e soprattutto il valico che è controllato all'interno, era controllato da Hamas, all'esterno era controllato dall'Egitto. L'Egitto si è rifiutato di parlare con Israele, addirittura ha appoggiato il Sudafrica nell'accusa di genocidio contro Israele e non ha fatto entrare nessun camion di aiuti. Questo perché? Perché il confine fra Israele e l'Egitto, sia quello che sta a Gaza, diciamo, anche se non è ovviamente quello di Israele, ma insomma è il confine sud, è un confine molto difficile perché? Perché preda di bande di beduini, la zona del Sinai è tutta preda di bande di beduini che non è controllato dall'esercito, non è controllato totalmente dall'esercito, ed è il luogo nel quale passa la maggior parte del contrabbando, droga, armi, sia verso Gaza che verso Israele. Gli attacchi dei giorni scorsi, nei quali sono morti anche dei soldati egiziani, non sono nuovi, è già successo in passato, e la presa di questo benedetto corridoio Filadelfia, che è appunto quello che va dal mare all'interno e che diciamo è il confine con Gaza, preoccupa gli egiziani, perché se lì si dovessero trovare i punti di accesso verso Gaza, da dove entrano le armi per Hamas, che non ha mai smesso di averle, continua a lanciare razzi anche stamattina, insomma, lanciati contro il sud di Israele, è chiaro che i rapporti si bloccherebbero. Ecco perché è ancora più difficile.
Allora io ti ringrazio, Nello Del Gatto, anche per averci ancora una volta restituito la complessità di quello che accade sul terreno, a fronte anche di tutta una serie di semplificazioni che vediamo spesso. Grazie a Nello Del Gatto per essere stato con noi. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa.